Ben ritrovati amici di Mentre l'acqua bolle. Ci siamo fermati nel scorso episodio con Strampelli che ha modificato 800, ripeto, 800 specie di vegetali nella sua esistenza. È stato un grandissimo personaggio che ha fatto la storia cerealicola italiana perché ha dato un grande impulso all'aumento della produttività, della redditività dei campi, facendo aumentare la resa per ettaro. Quindi nella stessa quantità di terreno produco n volte più frumento, e questo per il governo di allora, siamo negli anni 20, negli anni 30, era un must, era un dovere importante per poter sfamare la popolazione, ed era anche uno dei cardini su cui si reggeva la sua propaganda. Strampelli ha creato altre varietà di frumenti, ne ha creati circa 45, alcuni dei quali vengono tuttora utilizzati, poi rimaneggiati e riutilizzati. Strampelli ha dato però anche grande impulso alla ricerca, alla modifica genetica in tutto il mondo, al punto tale che i suoi studi vennero secretati dagli americani dopo la resa e portati negli Stati Uniti. Strampelli, e questo è un piccolo aneddoto che vi racconto, era originario di Rieti e voleva modificare, aumentare la resa del Rieti, e per questo si propose al consorzio. Il consorzio, che già esisteva, il Rieti peraltro era già stato modificato alla fine dell'Ottocento, si rifiutò di far innestare o comunque far modificare questo grano. Arrivò una lettera di demerito, perché Strampelli si rivolse al governo, arrivò una lettera di demerito da parte del governo verso il consorzio di Rieti, con la minaccia esplicita che se non avessero consentito a fare le modifiche indicate da Strampelli ci sarebbero state delle ripercussioni gravi. Il consorzio non poté fare altro che accettare, e così il Rieti venne di nuovo modificato. Quando lo vedete nelle farine, nelle etichette delle farine, o siete in zona e quindi trovate un grano autoctono, sappiate che Rieti è stato modificato due volte, e l'ultima da Strampelli, nonostante il consorzio fosse assolutamente dell'epoca, fosse assolutamente contrario. Quindi dicevo, gli studi di Strampelli vengono presi e portati negli Stati Uniti, dove a distanza di anni nasce il Centro per la Modifica Internazionale del Mais e del Frumento. Già negli anni 20 si era iniziato a sperimentare la modifica genetica dei grani attraverso i raggi X, quelli che tutti conoscete, che si fanno in ospedale quando bisogna fare un'indagine. Vennero poi applicati negli anni successivi, quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale, oltre ai raggi X anche i metalli radioattivi. È famoso in Italia il centro La Casaccia, di cui parleremo nella prossima puntata. Quindi dicevo, gli americani costruiscono il Centro Internazionale per la Modifica del Grano e del Mais, e dagli studi che furono secretati di Strampelli tirano fuori alcune varietà di grano e iniziano a incrociarle, quindi ad aprire i DNA, a modificarli, ad utilizzare metalli radioattivi, cobalto 60 in particolare, per vedere cosa succedeva, per ottenere nuove specie. Nuove specie che, se nella puntata precedente abbiamo detto che dovevano essere più basse, più redditive e più resistenti ai parassiti, se era una necessità primi anni del Novecento, lo diventa ancor più nel 1970, perché l'obiettivo è quello di dare a questi semi, queste nuove sementi moderne, diffondere queste sementi moderne in tutto il mondo, e quindi dare una notorietà ma anche una produttività estrema a queste sementi. E così il grano diventa di 45 cm, la spiga molto alta, la spiga perde le spunte che hanno sempre difeso il grano dai cinghiali predatori, e così via. E riescono addirittura questi scienziati a dare un colore al frumento, un sapore al frumento, E per andare dietro all'industria riescono anche a fare in modo che esprima una certa quantità di proteine tale per cui diventa appetibile all'industria perché esprime più glutine. Pensate, la comparsa del creso, e dedicheremo l'intera prossima puntata a questo argomento, il creso, segnatevi questo nome, è il grano diffuso al 99% in tutto il mondo, da lui derivano molte grani moderni che oggi conosciamo, che nasce nel 74, prima che nascesse questo. Quanti casi di intolleranza o celiachia? Quanto era diffuso il malessere relativo al glutine? E quanto lo è stato nei decenni successivi, tempo che le generazioni iniziassero a processarlo, i loro intestini a star male e queste vere e proprie mutazioni genetiche si portassero avanti da essere umano a essere umano? Quindi, riprendendo l'argomento della volta precedente, la distinzione tra grani antichi e moderni è solo frutto di una convenzione e non ha senso dal punto di vista della tutela del consumatore, della tutela della conoscenza, ma anche della necessità e necessaria conoscenza delle tecniche agricole da parte dei consumatori. Il consumatore deve sapere cosa mangia, deve sapere di cosa è composto il cibo, la farina, la pasta che mangia. Ci vediamo. Ci sentiamo anzi alla prossima puntata e parleremo di creso.